Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Rusty Cage di Johnny Cash, e noi abbiamo invece Elly Schlein a Strasburgo nella forse giornata più calda per l'Italia. Appunto in Europa c'è stata la bocciatura ufficiale della manovra. Ciao Elly.
Ciao ragazzi, per fortuna che c'è Johnny Cash.
Capito, perché almeno un po' ti consoli. Senti, allora ci dici che è successo? Perché molti ormai abituati al fatto che tu arriverai ci hanno chiesto in anticipo di spiegare bene, anche in maniera sintetica magari, però di spiegare bene in che cosa consiste questa bocciatura, cioè perché in particolare e che cosa comporterà una sanzione, un ammonimento, una multa. Insomma, volevano avere un quadro generale, perché escono i titoli ma poi non esce nessuna spiegazione.
Allora, dunque, sì, la commissione, come era prevedibile e se ne discute da diverse settimane, ha dato parere negativo sul documento programmatico di bilancio italiano, perché diciamo nelle interlocuzioni che ci sono state non hanno ravvisato passi avanti, nel senso che avevano chiesto una riduzione, mi sembra, dello 0,2 della adesso non mi ricordo di quale dei parametri, probabilmente del disavanzo, che non c'è stata. Poi ovviamente loro in base al parametro sulla necessità di rientrare del debito, voi sapete che ci sono dei vincoli ben precisi, per cui uno Stato che è indebitato al di sopra del 60% del PIL dovrebbe diciamo in qualche modo rientrare per alcuni accordi che sono stati presi in questi anni, tra cui Maastricht, ma ancora di più il fiscal compact, il patto di crescita e stabilità, dovrebbe ridurre quel debito di un ventesimo all'anno. Ovviamente l'Italia è molto lontana dal raggiungimento di questi parametri. Diciamo che però è vero che ci sono dei vincoli, è vero che molti di questi sono delle regole assolutamente anacronistiche, è anche vero che non c'è mai stata una vera sanzione, nel senso che la procedura di solito si svolge in questo modo: la commissione fa partire la procedura di infrazione, cosa che appunto non è ancora successo, potrebbe però succedere dopo questa bocciatura. In quel caso si intavola una discussione, una trattativa, no? Tra il governo, in questo caso italiano, e Bruxelles, e di solito si raggiunge un punto d'accordo per cui poi al Consiglio, dove siedono i governi, si diciamo ratifica la non necessità di intervenire con poi le sanzioni. Quindi non è detto ancora che vi sia effettivamente si arrivi effettivamente alla sanzione. È già piuttosto grave però che ci sia l'avvio della procedura di infrazione.
Ci chiede Francesca se è un po' come successe dopo il referendum con la Grecia, che insomma Tsipras e Varoufakis andarono a parlare con l'Europa e a raddrizzare un po' alcune delle decisioni prese. Non so, ti giro la domanda.
Allora, diciamo, la situazione greca era diversa, era più grave per certi aspetti. Complessivamente noi comunque, diciamo, mi sembra più un braccio di ferro quello in atto. Io credo che peraltro la politica del pugno chiuso sul tavolo di Bruxelles, sbattuto forte, non abbia mai portato nulla, semplicemente perché non ho mai visto, da quando sono qui, un governo italiano fare una vera partita non propagandistica per cambiare delle regole anacronistiche che vanno superate. Scusate, intanto sentite dietro la voce dell'aeroporto.
Tranquilla.
Io, di solito, quando vi parlo sono in viaggio. vi dicevo appunto che io vorrei vedere una vera partita per rimettere in discussione le politiche di austerità e per vedere una via di uscita creativa da questa crisi. Questo, devo dire, non ho visto nessun governo italiano farlo, neanche gli ultimi, e questo in particolare sta scegliendo la via dello scontro a muso duro, un po' per prendersela sempre con l'Europa, no? Però voglio dire, non sono dei grigi eurocrati che stanno chiedendo la bocciatura della manovra italiana, sono gli amici di Salvini, cioè Kurz, il cancelliere austriaco che sui migranti la pensa come Salvini, è stato il primo a chiedere alla commissione di bocciare. Quindi anche qui non facciamoci l'idea sbagliata che ci sia un'Europa senza volto che decide sulle nostre teste. Sono gli altri governi, soprattutto i falchi dell'austerità, molti dei quali sono della destra amica di Salvini, che stanno chiedendo, diciamo, la testa della manovra italiana di Salvini e di Di Maio.
Ecco, Elly, una cosa diversa rispetto alle altre bocciature bocciature di, anche di altri paesi, sembra proprio questa, che sembrano veramente tutti d'accordo nel bocciare la manovra italiana, o sbaglio?
Beh sì, effettivamente sì, perché quelli più diciamo duri come Kurz e altri, anche l'estrema destra tedesca ha detto l'Italia cerca di far pagare a noi i debiti, cioè quelli più duri ovviamente l'attaccano frontalmente, quelli un po' meno duri hanno comunque detto parole piuttosto chiare. La Merkel settimana scorsa ha detto ci siamo dati delle regole comuni, è bene che tutti le rispettiamo, quindi c'è una certa unanimità, mi sembra, lì dentro. Cioè Salvini non ha scoperto di non avere amici su questa vicenda, però una cosa ci tengo a precisare: il problema della manovra non è neanche tanto la questione di diciamo sfidare i parametri europei, attenzione, questo l'hanno fatto altri governi in passato e ripeto sono parametri per molti versi che andrebbero rivisti complessivamente insieme nel quadro europeo. Il punto è che è una manovra che non è che faccia investimenti per il futuro, che riesca a rimettere in moto l'economia dando più lavoro, più occupazione. Cioè se tu sfidi il parametro per fare la flat tax e per fare diciamo un finto reddito di cittadinanza, è evidente che finto, presunto, reale, vediamo, perché dico finto perché non è tanto un reddito di cittadinanza quello che c'è, che pare arriverà da questa manovra perché ancora deve essere approvato, ma è più un reddito minimo, diciamo, una cosa su cui si può anche discutere, intendiamoci, perché però il tema è come usi i soldi con cui vuoi sforare quei parametri, perché se li usi per investimenti, per il rilancio, per ridurre le disuguaglianze, trovi anche un piano di dialogo con le istituzioni europee, con gli altri paesi europei.
Senti, ti chiedo una cosa diciamo da interna, da insider, un'altra delle impressioni, però noi abbiamo sempre diciamo relata refero da parte dei retroscenisti che spesso sono condizionati dalle linee editoriali dei rispettivi giornali, però un'altra delle impressioni che arriva è che per la prima volta Francia, Germania, cioè i big d'Europa pensino a un'Italia non più imprescindibile in Europa, cioè il mito che avevamo, l'Europa non può fare a meno dell'Italia, ma l'Italia può fare a meno dell'Europa, sembra non essere così. Hai questa impressione, magari anche a lungo termine, non è che sto parlando dell'immediato?
Ma no, in realtà devo dire che non mi sembra che non ci sia la considerazione per il paese, c'è grossa preoccupazione per la linea politica che sta adottando il governo del paese in questo momento, questo assolutamente c'è, anche perché con le mosse fatte sul tema migratorio il ministro Salvini sta diventando, o comunque sta cercando di diventare, il leader di questo fronte nazionalista europeo, no? Che vede anche Orban, vede anche Le Pen, eccetera. Quindi senz'altro questi sono preoccupati e hanno un atteggiamento diverso rispetto al governo italiano, ma non di considerazione dell'Italia. Questo nessuno mette in dubbio che sia un paese fondatore, che abbia un grande rilievo e che bisogna cercare invece di tenere dentro e trovare forme di dialogo e di compromesso.
Sì, diciamo che il senso di quello che dicevo io è che se veramente vogliamo andare al muro contro muro, l'Europa dice va bene, allora farete la fine dell'Inghilterra o del Regno Unito, anche se poi sono due situazioni completamente diverse, perché sappiamo che appunto il Regno Unito aveva mantenuto la sua moneta, insomma aveva mantenuto un'esternità che l'Italia non ha mai avuto.
Sì, però vedi Boris, effettivamente questo ci fa molto pensare, perché pur non avendo l'euro, la Brexit ha gettato il paese nel caos più totale da 2 anni, cioè loro non stanno parlando di altro, ne parlavo con qualche amico inglese proprio a Londra qualche settimana fa, loro non stanno parlando d'altro che di Brexit da 2 anni, questo li sta indebolendo anche nelle relazioni internazionali, oltre che nelle relazioni commerciali, quindi a maggior ragione, diciamo, chi era grande fautore dell'uscita dall'Unione, oltre che dall'euro, voglio dire, oggi si guarda all'Inghilterra ed è una posizione molto indebolita, perché si capisce che la strada in un mondo così interconnesso non è quella di chiudersi nei propri confini.
Senti, una curiosità ce l'ho però, gli europarlamentari leghisti e gli europarlamentari grillini come hanno reagito? Cioè qual è il loro atteggiamento in questo momento? Stanno aspettando una posizione ufficiale? C'è della preoccupazione? Perché insomma, poi come abbiamo sempre imparato a vedere, c'è una piccola differenza, no? Tra gli europarlamentari e i parlamentari invece nazionali.
Sì, allora è una, diciamo, non hanno reggito bene, però mi sembra che sia una rincorsa tra Movimento 5 Stelle e Lega a chi fa più il duro nei confronti dell'Europa e di Bruxelles. Ripeto, segnalo che quelli che stanno dietro a queste decisioni sono gli altri governi nazionali, certo. Quindi non è che ci sia la Commissione, per carità, si mette a controllore di questi parametri, però come vedete le valutazioni se e come bocciare, non bocciare, sanzionare, non sanzionare, non sono valutazioni tecniche, sono molto politiche. Quando il Portogallo e la Spagna hanno sforato gli stessi parametri qualche anno fa, la Commissione non è intervenuta, perché si è fatta una valutazione politica di tipo diverso, perché la Spagna e il Portogallo non stavano andando allo scontro e stavano cercando di ripartire dopo mesi in cui non avevano neanche un governo, no? La Spagna, vi ricordate, è stata diversi mesi senza. Quindi questo per dire, per quello che dico, che serve molto a poco l'approccio tutto
muscolare.
È muscolare, ma soprattutto è ipocrita. Sapete perché? L'altro giorno stavo discutendo proprio con un collega della Lega. C'è una contraddizione di fondo enorme. Si sta discutendo il bilancio dell'Unione Europea per i prossimi 7 anni, si prevedono dei tagli all'agricoltura. Voi sapete che la politica agricola comune è una delle politiche più importanti dell'Unione, che rappresenta circa il 40% del bilancio europeo attuale. Ovviamente, siccome va via l'Inghilterra, bisogna redistribuire in qualche modo, si propongono dei tagli. Certo che i tagli ci preoccupano, perché gli agricoltori italiani sono abituati a fare affidamento a una PAC forte, ma i leghisti riescono a dire che sono contrari ai tagli e al contempo dire che sono contrari ad aumentare il bilancio dell'Unione. Voi capite che è una contraddizione in termini, come siamo abituati a vederne tante. Solo l'altro giorno, Boris, ti ricordi, hai visto la foto, il selfie di Salvini con i migranti che sono arrivati con i corridoi umanitari. Nello stesso giorno vi comunico che la Lega a Bruxelles, anzi a Strasburgo, stava votando contro il visto umanitario europeo, che è proprio quello che serve per fare i corridoi umanitari. Capite quindi che c'è un'ipocrisia di fondo che secondo me non sarà superata neanche su questa vicenda della manovra. Lini e leghisti stanno attaccando in tutto modo la Commissione, però sai, stiamo entrando in una campagna elettorale, quindi c'era da aspettarselo. Risultati per il paese zero, perché guardate, io non sono di quelli che fa politica guardando le oscillazioni dello spread, anche perché sono consapevole che dell'inaffidabilità dei nostri governi purtroppo le conseguenze le pagano sempre i cittadini.
Certo, certo. Ellie, lasciamoci con una bella notizia, perché so che c'è stato il Parlamento dei Giovani. Lasciamoci, insomma, senza il cuore pesante. Abbiamo un minuto, però insomma ci tenevo che ne parlassimo.
Sì, sì, è stata una cosa molto bella. In questi giorni sono venuti 800 giovani da tutti i paesi europei e proprio nella plenaria di Bruxelles hanno, diciamo, preso il nostro posto e hanno discusso di grandi temi sul futuro dell'Unione e delle nostre generazioni. E hanno parlato di cambiamento climatico, hanno parlato di accoglienza, cioè in generale una maggiore apertura verso il tema dell'immigrazione tra i ragazzi, secondo i sondaggi che ha fatto UNICEF. Hanno parlato di temi importanti come la questione della politica estera. È stata una, guardate, io mi sono rimasta colpita dagli interventi brillanti che ho sentito in quell'aula, più, diciamo, anche più coraggiosi, posso dire, cioè più puri da questo punto di vista, cioè molto sinceri, molto genuini. E devo dire, è la cosa più bella, è proprio, non c'è un modo migliore secondo me per dare voce ai giovani che lasciare loro il nostro posto ed ascoltarli, e questo succede troppo poco spesso, ma questa bella occasione del Parlamento Europeo di Giovani è andata proprio in questa direzione, quindi davvero una bella iniziativa.
E leggiamo tanti under 30 tra le varie campagne che porteremo avanti, faremo anche queste, oltre a quelle,
non ci resta che sperare in loro, diciamo.
Esatto, esatto. Che forse i millennials ci salveranno. Grazie a Ellie Schlein, grazie anche per la generosità con cui ti racconti, ci racconti l'Europa qui su Radio Rock. Ci sentiamo mercoledì prossimo, noi speriamo sempre di averti un giorno qua in studio.
Grazie a voi per il rock, soprattutto.
Grazie.
Ragazzi, a prestissimo.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.